State ascoltando SBS Italian.
Si stima che 480 milioni di animali, quindi quasi mezzo miliardo di animali, potrebbero essere morti negli incendi boschivi che hanno devastato ormai diversi stati australiani. Per arrivare a capire esattamente qual è il danno alla fauna locale, abbiamo in linea il dottor Lorenzo Crosta, che è direttore dell'ospedale dell'Università di Sydney per animali esotici, rettili e volatili, e che innanzitutto ringraziamo. Grazie per aver accolto il nostro invito, dottor Crosta.
Ci mancherebbe altro, è sempre un piacere.
Parliamo appunto di queste cifre. Come si arriva a livello scientifico a stabilire che potrebbero essere morti 480 milioni di animali in questi incendi boschivi?
Il quesito è molto interessante. In realtà non è che siano morti 480 milioni di animali, ma diciamo che facendo dei calcoli, non è neanche tanto difficile, vi spiegherò come si fa, è stato ipotizzato che fossero a rischio di morire o venire in qualche modo danneggiati dagli incendi boschivi circa 480 milioni di animali. E qua il numero quindi probabilmente si ridurrà un po' e vediamo perché, ma sotto altri punti di vista aumenta, vi spiego. I dati sono stati forniti dal professor Dickman, Chris Dickman, che è un biologo che ha la cattedra di ecologia all'Università di Sydney. Lui aveva preso dei dati di una ricerca fatta neanche tanti anni fa, una decina di anni fa, sempre per conto del WWF, del WWF, il World Wildlife Fund, e avevano stimato, facendo dei censimenti, che nelle aree boschive del Nuovo Galles del Sud ci fossero mediamente circa 20 o poco più di 20 uccelli per chilometro quadrato, 130 rettili, mi sembra, e circa 17-18 mammiferi. Va bene? Quindi, se tu sai che c'è questo numero di animali come media densità per chilometro quadrato e moltiplichi questo numero di animali per i circa 3 milioni e mezzo di ettari colpiti, abbiamo più o meno una cifra di 480 milioni. Quindi, potenzialmente fra mammiferi, volatili e rettili abbiamo questo rischio. Questo però non tiene in conto altri gruppi sistematici come gli anfibi, come gli insetti e altri tipi di artropodi o animali inferiori, diciamo, tecnicamente. Ovviamente parliamo di altri numeri, molto superiori, però se parliamo degli animali a cui facciamo riferimento più comunemente, parliamo di una cifra di questo tipo. Questo ovviamente può essere modificato da due fenomeni. Uno è l'abilità degli animali di spostarsi più o meno celermente, per cui di solito gli uccelli riescono a volare via da queste situazioni, ma alcuni mammiferi riescono a spostarsi abbastanza rapidamente e senza dubbio è molto importante anche il comportamento di alcune specie di fronte a disastri di questo tipo, come anche l'impatto umano sull'ambiente stesso. Mi riferisco a due cose. Uno è, poniamo caso che i canguri vogliono scappare ma ci siano delle barriere fisiche che gli impediscono di scappare, vanno a sbattere contro queste staccionate, non possono fuggire dal fuoco e muoiono lì. D'altra parte ci sono alcuni animali che invece di fuggire, come esempio i koala, purtroppo hanno due tipi di atteggiamento. Se sono sul suolo si rannicchiano, si raggomitolano su se stessi sperando che il fuoco passi oltre. Per cui quando arrivano i koala, se non sono morti, spesso sono bruciati sulla groppa, sulla schiena, sulle spalle, cose di questo tipo. Alcuni altri, se sono sulle piante, invece cercano di scalare la pianta più in alto possibile e se non muoiono in funzione dell'intossicazione da fumo, siccome come abbiamo visto molte zone forestali sono colpite nella zona centrale, ma le fronde più alte delle piante alte spesso non bruciano, alcuni koala si salvano in questo modo.
Quindi è facile scientificamente, attraverso queste formule di tanti animali per chilometro quadrato, arrivare a stabilire una cifra che porta a 480 milioni.
Esatto.
Poi è chiaro che molti riescono a fuggire, come ha spiegato lei, eccetera. E ciononostante il danno sarà enorme.
Il danno è spaventoso.
Spaventoso. Ecco. Esiste quindi il pericolo di estinzione per alcune di queste specie?
Ma senta, ci sono alcuni dati che sono importanti da analizzare. Io cerco sempre di non farmi prendere dallo sconforto perché, essendo il direttore di un ospedale che si occupa, lo ripeto per tutti, pro bono, cioè gratuitamente, di tutti gli animali selvatici, perché ovviamente noi siamo un ospedale veterinario, io sono un docente all'università, sono professore di medicina degli animali da zoo e degli uccelli. In realtà, dirigendo questo ospedale, noi funzioniamo come un ospedale normale, diciamo, per gli animali da compagnia, animali esotici da compagnia, e come ospedale pro bono, cioè non ci facciamo pagare il conto per qualunque animale selvatico ci venga portato. Infatti ci arrivano sempre animali da Wires, da Sydney Central, tutti questi tipi di associazioni che hanno a che fare con gli animali selvatici. La cosa spaventosa è che noi pensavamo di ricevere decine di animali in questi giorni e ne sono arrivati veramente pochi. E questo mi dice che purtroppo gli animali non ce l'hanno fatta.
Quando si arriva a riproduzione, la flora si riproduce facilmente perché ha bisogno infatti degli incendi boschivi e delle fiamme per rigenerarsi, almeno alcune piante qui in Australia, mentre questo non accade con la fauna. Quindi come si arriverà poi a riportare i numeri a quelli che erano?
Ma senta, anche qua bisogna cercare di lavorare in maniera scientifica, di pensare a che cosa può succedere in maniera scientifica. Ci sono due aspetti. Uno è, come lei dice giustamente, alcune piante australiane, come avviene in altre parti del mondo, ad esempio ho lavorato diversi anni nelle isole Canarie e a Tenerife c'è una zona boschiva in cui le piante, che è il pino canario, regolarmente sono preda di incendi e questo gli fa bene, sono delle piante che sopportano l'incendio perché poi si rivitalizzano, è noto nella loro biologia. Ovviamente quando pensiamo in questi termini dobbiamo pensare che se ci sono delle piante che si sono evolute per superare disastri tipo incendio, ci saranno anche gli animali che di conseguenza, essendo qua ed essendosi evoluti milioni di anni con una situazione di questo tipo, probabilmente avranno immesso in atto qualche stratagemma biologico per non soccombere completamente. Ora, a questo punto ci sono due aspetti. Uno, c'è una legge biologica che dice se l'ambiente X può sopportare un numero Y di animali di una certa specie, questi ci saranno, punto. Quindi, una volta che le piante si saranno ricostituite, gli animali dovrebbero ritornare a ripopolare più o meno nei numeri concessi dalla disponibilità di piante e di sostegno vegetale che fornisce cibo, fornisce siti nidificativi e via dicendo. Il problema quindi è uno che le piante ripartano effettivamente e due fino a quale punto siamo arrivati con la mortalità degli animali. Cioè c'è un limite oltre al quale se una popolazione viene devastata non è più in grado di recuperare anche perché geneticamente si impoverisce troppo e in questo caso io mi riferisco in maniera specifica soprattutto ai koala. I koala sono stati ridotti moltissimo come numero, sono stati ridotti moltissimo come area distributiva. Sono recentemente, o perlomeno abbiamo scoperto negli ultimi anni che sono preda almeno di due o tre patologie infettive e contagiose piuttosto gravi, fra cui due varianti di una forma virale e due varianti di una forma batterica piuttosto pericolose, anche che limitano la capacità di riprodursi degli animali. Quindi, se mettiamo la perdita dell'ambiente con la perdita della vitalità della specie in genere, con il calo numerico della specie in generale, e questo lo devastiamo con degli incendi, corriamo seriamente il rischio che il numero di koala presenti scenda sotto un limite estremamente pericoloso perché possano riprodursi.
Sarà necessario, pensa dottor Crosta, che per la riproduzione si debba usare metodi artificiali, cioè immettere animali nel nuovo habitat?
Dobbiamo pensare a varie cose. Uno è se sia possibile riprodurre questi animali in una maniera sufficiente, in cattività voglio dire, se gli animali riprodotti in cattività siano in grado poi di essere riadattati, e questo non è un lavoro da ridere, il problema è quindi un problema multidisciplinare, ci vuole la gente che è capace di riprodurre gli animali, ci vuole la gente che è capace di riabilitare gli animali, cioè renderli adatti a vivere fuori, perché un conto è vivere in cattività, dove bene o male ti viene servita colazione, pranzo e cena tutti i giorni e la vita invece in natura è ben diversa, quindi ci vogliono i riabilitatori, ci vogliono i riproduttori, ci vuole l'ambiente recettivo perché gli animali possano ritornare e ci vuole una salute e variabilità genetica che permetta che la popolazione sia autosostenibile. Noi abbiamo buoni esempi di programmi reintroduttivi con successo, ce ne sono diversi in cui si è lavorato bene e ci sono alcuni che sono stati dei disastri perché non si è riusciti a concretizzare tutti questi piccoli tasselli che devono in qualche modo riunirsi.
Dottor Lorenzo Crosta, è stato un piacere parlarle, grazie per le informazioni che ci ha fornito e buon lavoro.
Buon lavoro a lei e buon anno a tutti a questo punto.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.